File 51, pagina 301. Schaeffer lo dovrebbe sapere. Lui infatti era anche il superiore della SS, che prestavano servizio nella sezione politica di Auschwitz. È noto che in nessuno dei numerosi processi ai nazionalsocialisti nessun difensore, nonostante lo zelo con cui i suoi assistiti cercavano di dimostrarlo, ha potuto presentare un caso concreto in cui un uomo dell'SS fosse stato esemplarmente punito per essersi rifiutato di eseguire un ordine omicida. Non rientra nei fini di questo studio spiegare il motivo per il quale il pedante burocratico Himmler, che aveva in sé così poco dell'immagine idealizzata nel cui culto erano stati allevati i suoi uomini, godesse di una così illimitata autorità presso le SS. Si possono però citare alcuni singoli episodi. Himmler effettuò due visite di ispezione ad Auschwitz, il 1 marzo 1941 e il 17-18 luglio 1942, quando il meccanismo di sterminio era appena stato installato. Egli lo volle esaminare attentamente e gli tremarono le ginocchia, come si espresse Hess parlando con Eichmann. Nonostante questo segno di debolezza registrato da Hess, Himmler quella volta ordinò che la capacità di annientamento venisse aumentata. Per Hess ciò costituì un esempio di come si deve sconfiggere la propria debolezza e saper essere duri. Ad Auschwitz Himmler volle farsi mostrare il procedimento con cui si eseguiva una battitura di punizione su una donna e lo osservò con attenzione. Un altro episodio è anch'esso caratterizzante di questo individuo, poiché era particolarmente interessato a tutto ciò che riguardava l'agricoltura. Himmler volle farsi mostrare anche una stalla. Il polacco Teddy Pietzikowski a quell'epoca lavorava lì e Himmler gli chiese se ci fosse qualcosa da bere. Teddy rispose: «Sì, signore, c'è del latte grasso, del latte magro e della panna». Himmler si fece dare un bicchiere di latte magro e ringraziò Teddy regalandogli una scatola di sigarette. L'effetto che Himmler esercitava sulla SS di Auschwitz traspare da queste informazioni a margine del processo di Francoforte. Il Rapportführer Oswald Kaduk sconcertò il tribunale con questa minuziosa descrizione fornita alla distanza di 22 anni. La visita di Himmler avvenne il 17 luglio 1942. Il Reichsführer arrivò nel lager principale alle 14:20. Vi rimase fino alle 15. All'appello il Reichsführer non fu presente. Alle 15:05 con la sua auto si recò a Birkenau. Durante questa visita Himmler rivolse la parola a un uomo qualunque della SS. Successivamente Baretsky chiese a costui cosa gli avesse detto. Egli rispose soltanto: «Credi che lo sappia? Me la faceva addosso dalla paura». L'aiutante di Hess, un ex esportatore di Amburgo, di nome Robert Mulca, che non poteva certo essere considerato un uomo di tipo primitivo, descrisse così al tribunale di Francoforte il ricordo che aveva della visita di Himmler. «Io ebbi allora un colloquio con il Reichsführer a proposito del particolare comportamento di alcuni comandanti della SS. Nella sala degli ufficiali, durante un pranzo, un Untersturmführer si era appoggiato al tavolo con tutte e due le braccia. Io gli avevo allora mandato un messo per chiedergli se per caso non volesse una sedia a sdraio. Himmler aveva sentito e aveva detto: «Magnifico, così voglio che siano i miei comandanti. Non solo devono sapersi comportare valorosamente al fronte, ma devono anche sapersi muovere con eleganza in qualsiasi salotto. Alla distanza di 20 anni Mulca era ancora orgoglioso del fatto che il Reichsführer, come egli chiamava rispettosamente Himmler, lo avesse espressamente lodato. Nella sua memoria quelle poche parole erano diventate un colloquio. Un'altra caratteristica di Himmler era che si occupava ancora personalmente di piccolezze, quando già si profilava alla fine della guerra, mentre lasciava spesso in sospeso questioni essenziali, e questo fatto rafforzava nell'SS la sensazione d'essere costantemente sotto il diretto controllo del Reichsführer. Un episodio eccezionale illustra questa situazione. Il viennese Rudolf Riemel aveva combattuto in Spagna tra le file delle brigate internazionali e in quel paese aveva sposato civilmente una spagnola, secondo il diritto vigente in loco. Quando venne abbattuta la Repubblica, Friemel, come la gran parte dei suoi compagni, fu internato nella Francia meridionale. Alla fine arrivò ad Auschwitz. Sua moglie, che era anch'essa emigrata e aveva dato alla luce un figlio, si trasferì a Vienna, presso il padre di Friemel. Dato che il regime di Franco non riconosceva i matrimoni civili contratti durante il periodo repubblicano, anche il matrimonio di Friemel non era valido per le autorità tedesche. Per questo motivo, sia la moglie sia il padre di Friemel si diedero ostinatamente da fare affinché Rudi potesse nuovamente sposare sua moglie secondo il diritto tedesco. Una richiesta di autorizzazione in questo senso arrivò infine sulla scrivania di Himmler. Egli decise di rispondere positivamente a questa richiesta. Il padre, la moglie e il figlio arrivarono dunque ad Auschwitz con un permesso regolare. Nel frattempo Rudi aveva potuto farsi crescere i capelli in abiti civili. Il 18 marzo 1944 egli poté recarsi all'ufficio dello Stato civile di Auschwitz, dove venivano solitamente rilasciati soltanto certificati di decesso, e il matrimonio fu nuovamente celebrato secondo il diritto tedesco. Dato che il permesso era stato rilasciato personalmente da Himmler, la direzione del Lager concesse a Friemel privilegi eccezionali. Nell'ufficio investigativo, dove di norma si facevano foto soltanto per riempire i registri di coloro che venivano ritenuti responsabili di reati, fu scattata una vera fotografia di nozze. Per una notte venne anche messa a disposizione della coppia una camera nel postribolo del Lager. Che non fosse stata soltanto la cieca obbedienza a indurre gli uomini della SS di Auschwitz a eseguire prontamente tutte le disposizioni criminali può essere dimostrato senza difficoltà, in quanto altri ordini furono invece generalmente trasgrediti. Alla SS, ad esempio, erano vietati i rapporti sessuali con appartenenti a popoli stranieri. Si dovette continuamente richiamare al rispetto di questo divieto, che veniva costantemente ignorato. Furono di frequente emanati ordini del comando che iniziavano con le parole: per l'ultima volta richiamo al rispetto del divieto. Qualsiasi relazione di carattere personale con un internato era proibita con particolare severità. Tuttavia molti uomini dell'SS allacciarono relazioni intime con prigioniere, a cominciare da Hess, il quale diceva che per lui ogni ordine era sacro. Himmler aveva vietato con la massima energia ai suoi uomini di impossessarsi dei beni delle vittime delle azioni di sterminio. Chi si appropria anche solo di un marco verrà condannato a morte, aveva minacciato il Reichsführer. Nei luoghi di sterminio solo una minima parte degli appartenenti alle SS non si arricchì con i beni altrui. Il direttore di una commissione delle SS incaricata di indagare su casi di corruzione, Conrad Morgan, si ricorda che in diversi casi appartenenti alle SS di Auschwitz furono condannati alla reclusione in carcere per essersi impossessati di beni di persone uccise. Comunque in nessun caso furono condannati a morte, come aveva minacciato Himmler, senza che questo fatto avesse avuto una particolare efficacia inibitoria. Quanto più alto era il grado di un uomo delle SS, tanto più disinvolti erano i suoi metodi di appropriazione. Se un comandante faceva preparare un bagno nel distretto delle SS, il prigioniero incaricato di svolgere queste operazioni doveva anche procurare sapone e acqua di colonia. Nessuno chiedeva mai di dove li avesse presi l'internato, ed era anche ovvio che dopo il bagno sia l'uno sia l'altra scomparissero. Nel comando Sartoria SS 23, internate di sesso femminile erano addette esclusivamente a lavori di cucito per le mogli degli uomini SS e per le sorveglianti SS. Nel periodo in cui Himmler aveva nuovamente molto energicamente ordinato di destinare il numero più alto possibile di internati all'industria bellica e aveva disposto che gli internati potessero essere adibiti solo a quei lavori nel lager che erano assolutamente necessari, questo comando venne ingrandito. Non c'è bisogno di dire espressamente che le stoffe provenivano dal Canada. Organizzare non sembrava allora cosa disonorevole, e quindi le SS in gran maggioranza non avevano alcuna inibizione a trasgredire al divieto nonostante tutte le minacce di punizione. Se l'ambiente esterno fosse stato in Germania ostile o anche solo in posizione di silenzioso rifiuto nei confronti delle mete che le SS perseguivano, allora probabilmente gli ordini omicidi sarebbero stati rispettati tanto quanto i divieti di impossessarsi dei beni degli ebrei. Gli ordini omicidi danno un potere che va alla testa, richiedono una durezza di cui si può andare orgogliosi, richiedono di avere il senso di appartenenza a una elite, perché non possono essere impartiti a chiunque. Per questo essi si distinguevano sostanzialmente da altri ordini, che non venivano presi altrettanto sul serio, appunto perché chi riceveva ordini omicidi era cosciente di appartenere a un'elite alla quale venivano richieste cose fuori dal comune. Himmler aveva copiato la tattica del suo maestro Hitler, la quale aveva dato così buone prove della sua efficacia. Egli lasciava spesso ai suoi sottoposti, dai quali pretendeva che si comportassero in modo indipendente, anche l'iniziativa di prendere decisioni importanti. A questo proposito Eugen Kogon scrive: «I capi delle SS pretendevano contemporaneamente dai loro sottoposti obbedienza e indipendenza. Il sottoposto doveva, in un certo senso, sentire entrambe. Di conseguenza, si riteneva che il miglior uomo delle SS fosse colui che sapeva cosa ci fosse da fare, colui che non stava ad aspettare a lungo un esplicito comando, ma che agiva nello spirito del Reichsführer». Con molta efficacia Kogon paragona il tipico uomo delle SS addetto alla sorveglianza in un lager a un cane bracco che, quando in piena caccia, segue il suo istinto, ma sta sempre con le orecchie tese a qualsiasi fischio del suo padrone che gli giunga da lontano, sia esso un ordine di andare a cuccia sia un ordine di attaccare. La maggior parte dei comandanti delle SS riteneva evidentemente un onore il fatto che gli fosse stato affidato un compito tanto importante quanto segreto, come quello dello sterminio di esseri umani per il bene della razza tedesca. Ritenevano di essere in sintonia con il loro Führer se in quest'opera sviluppavano la loro iniziativa personale, di là da quanto era stato loro direttamente ordinato. Il loro atteggiamento risulta evidente dalla deposizione di Adolf Eichmann in Israele sul comportamento dei comandanti di Auschwitz quando accompagnavano in giro per il lager dei visitatori importanti. Quando si arrivava lì, questa gente si prendeva il divertimento di comunicare a un classico burocrate tutta la faccenda nel modo più cinico, crudele e anche più brutale possibile, e naturalmente gioivano quando quello non riusciva a dar prova d'autocontrollo, come loro lo definivano, che invece essi sapevano mantenere. Questo è quanto Eichmann dettò al registratore nella fase dell'istruttoria. Eichmann descrisse anche come ci si doveva comportare alla maniera dell'SS quando i nervi minacciavano di cedere davanti allo spettacolo dello sterminio organizzato. Avrei fatto una pessima figura se avessi perso le forze davanti a un mucchio di cadaveri che bruciavano sul rogo, perché ci sarebbe stato subito dietro di noi un codazzo di sottoposti che avrebbe interpretato comunque la cosa come un lapsus, un cedimento, e subito si sarebbe sparsa la voce come un pettegolezzo che si diffonde immediatamente. E questa gente avrebbe poi subito una modifica nel proprio atteggiamento, e questo non doveva succedere. Quest'ultima frase fu detta da Eichmann quando viveva libero in Argentina, incisa sempre sul nastro del registratore. Wanda von Bayer-Katte ha indagato sulle conseguenze prodotte dal sentimento di appartenere a un'elite speciale all'interno dell'elite già costituita dall'SS. I delitti che vennero compiuti costituivano per gli esecutori e per coloro che vi avevano parte in modo secondario per via gerarchica una specie di vincolo di sangue. Esso li legava l'uno all'altro, in quanto ognuno scorgeva nell'altro la consolazione per il fatto che si doveva partecipare e non ci si poteva perdere d'animo. Si creava un gruppo solidale, una forma distorta di cameratismo. Si nascondevano reciprocamente le manchevolezze, insieme si aggiravano ordini sgradevoli, ci si sentiva superiori alla norma generale. Questo cameratismo si conservava anche dopo il periodo trascorso insieme nel lager, e quando ci si poteva discolpare dinanzi a un tribunale diventava simile alla solidarietà fra delinquenti, in cui ognuno sa che anche il compare potrebbe spifferare tutto. Allo stesso tempo gli uomini dell'SS di Auschwitz avevano imparato a conoscere e temere la mancanza di scrupoli dei loro padroni. I giudici dell'SS Konrad Morgan e Gerhard Wiebeck, durante una delle loro indagini, si recarono in una camera a gas e qui un Unterführer SS li interpellò chiedendo che cosa sarebbe accaduto di loro una volta che la guerra fosse finita. A questo proposito Brod scrive in modo ancora più chiaro: dalla bocca dei soldati semplici addetti alla sorveglianza si sentiva continuamente ripetere che non riuscivano a immaginarsi di poter essere un giorno rimessi in libertà e tornare a essere dei normali uomini liberi. Alcuni congetturavano che per conservare il segreto loro sicuramente sarebbero dovuti marciare per ultimi dentro alle camere a gas. È significativo il fatto che ognuno ritenesse cosa ovvia che Himmler avrebbe avuto la brutalità e la mancanza di scrupoli necessarie per un simile passo. Pagina 306.